Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it. All around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Ma belli. Poveri. Ma belli. And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down. And all around, don't get down. Boom, 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 boom. Ma belli. Veri e belli.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.
Due minuti dopo le 18, buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo, vi mancavamo?
Isma, se c'è il cordoglio per Bergoglio, ma per Wojtyla la tequila?
No, la cordilla.
Ma no, cordoglio, scusa, la cosa che faccia rima, no?
È un altro olio.
Supercar Gattiger.
Supercar Gattiger.
Gattiger.
Sulla pista. Tra l'altro con un giro di basso eccezionale.
Bellissima, la mettiamo?
Vogliamo sentirla?
Dai, mettiamola. La dedichiamo a Papa Benedetto, dai, che è morto 2 anni fa. 2 anni fa, mi pare.
Supercar Gattiger. È morto 2 anni fa, sì, dopo... vogliamo fare i vaticanisti, vogliamo dire questa difficile convivenza...
Dei due papi?
Dei due papi, addirittura.
Quello era il vero papa.
Per molti anni...
era il vero papa.
Sono andati avanti a mantenere i ritratti di Papa Francesco e di...
tra l'altro, raga, anche noi qua, in radio, con sti due ritratti.
Adesso...
Mamma mia.
Cambia tutti e due.
Adesso sì, finalmente ne torna solo uno.
Senti che gira di basso. Sembra che lo dica.
5 amici nella pista laggiù, sono uniti, sono forti e vedrai. Supercar
Gattiger.
Supercar. Ma è uno scaldapista dello studio 54 questo.
Comunque questa qui era una scopiazzatura di un brano, secondo me, di oddio, Kool & The Gang. Era una scopiazzatura di un brano, non mi ricordo se ti dico Kool & The Gang, ma mi sembra di sì.
Sentiamo, questo è il bridge. Vorrei sentire il ritornello, che è questo in realtà. No, però sarà un ritornello. Poi
il giro di basso, sì, la melodia, sì, sotto, sì. Sono,
eccolo.
Che bomba.
Comunque non è facile sta canzone,
no,
è ecco complessa.
È la figata, cioè,
è bellissima.
Alla merda che c'è oggi come sigle di cartoni animati. Tutte bellissime, Daytan 3, figurati. Ci facciamo una conduzione, facciamo un DJ sets.
Guarda che l'anno scorso, in una puntata di Poveri ma in ferie, l'ho fatto.
Lo so, mi ricordo, mi ricordo.
Fatto.
Mi ricordo. Senti, no, prima di entrare in onda ti ho detto, guarda, io c'ho un aneddoto. Ieri, guarda, mi sono completamente isolato dal mondo perché non volevo sentire nulla. Tanta era la mestizia che avevo nel cuore. Non volevo sentire nulla, non volevo vedere nulla su gli addii, eccetera, eccetera. Fatto sta che stanotte ho avuto una sorta di illuminazione sulla via per Olearo, perché ho fatto un sogno, Alone.
Sì.
Ho sognato che eravamo a Gorgonzola, io e te, per una trasmissione, ma non era proprio una trasmissione, eravamo in una specie di palestra con tutta una serie di ascoltatori che ognuno raccontava una storia. E c'era Tony Gorgonzola, ovviamente, dato che eravamo a Gorgonzola.
Sì.
Ma nel sogno Tony Gorgonzola si era fatto bagnare il naso da una signora di Gorgonzola che raccontava l'aneddoto durante il quale Papa Fulgenzio IV, che poi ho controllato non è mai esistito, però nel mio sogno si chiamava Fulgenzio IV, era andato a benedire Gorgonzola.
Ma in quanto ex abitante di Gorgonzola?
No, perché passava di lì con
un baldacchino?
No, era un papa del Sacro Romano Impero, una passava di lì con dei cavalieri con le armi, gli stendardi, eccetera. E benedì Gorgonzola, questo Fulgenzio IV, poi ho controllato e non esisteva.
Non è esistito neanche il primo.
No, però ci sono stati degli importanti Fulgenzio nella chiesa.
Santi, ma non papi.
Santi, ma non papi, sì.
Ma santi subito?
Non lo so, santo, l'hanno già parlato?
Santo subito?
No,
non credo, no. Non lo so, non ho seguito bene stamattina. Vabbè. Perché avevamo un sacco di problemi sui podcast.
Già.
E quindi no, proprio per niente, siamo stati molto impegnati a cercare di spiegare ai nostri fornitori dove dovessero guardare, perché adesso funziona così.
Che cosa?
Il cliente spiega
al fornitore.
Fornitore dove guardare.
E se il fornitore adesso ti sta ascoltando,
spero che guardi nel posto giusto, insomma.
Vabbè.
E quindi avevamo sto problemino, vabbè.
E risolto, tutto a posto.
Ma non lo so, sembrerebbe.
Importante che ci sia.
Sembrerebbe. Allora, il podcast di Vieni con me c'è.
Vabbè,
quello di Double Click non lo vedo ancora.
Vabbè, è finito un minuto fa, in ritardo.
Ma dovrebbe esserci Double Click.
In ritardo. E allora, il Consiglio dei Ministri ha detto, mi raccomando, il 25 aprile manifestazioni sobrie.
Ma per cosa? Per non offendere il fascismo?
No, perché è morto il Papa. Ma dove vivi? Non l'hai sentita la notizia?
Ma quale?
Manchiamo noi per un giorno e track.
Cioè, vuol dire che dobbiamo essere sempre
in onda?
Che il nostro piangere fa male a tutti. La nostra assenza fa male al Papa, al Cardinale, al Re, all'Imperatore.
Noi non possiamo mancare mai.
È tutta colpa nostra.
Allora, ti do un'altra notizia. Mi è arrivata adesso una mail che ti farà infuriare come non mai.
Sì.
E mi scrive un noto servizio di piattaforme televisive che mi dice: signor Pestalozza, da oggi è cessato il suo abbonamento. E sto parlando di quell'abbonamento.
Oggi? Tu mi avevi detto che era cessato un mese fa.
No, cioè il 22 aprile cesserà XY e che tu volevi vedere a scrocco il mio abbonamento.
Adesso ti denuncio. Ci sono fior fior di passaggi di soldi su Baracca Pay.
Vabbè.
Ma non si può dire che dividevamo l'account, tra l'altro.
No, però non era un
vietato.
Po' che era una piattaforma
minore,
effettivamente orribile.
Ma non è vero, abbiamo visto delle cose interessanti.
Vabbè. E quindi da oggi
grazie mille per il tuo fascismo.
Cuppi alla grande.
Grazie mille. Il 25 aprile festeggeremo la tua ricacciata nei tombini.
Disma in Piazzale Loreto.
Beh, magari. Sì.
Vabbè, allora, oggi abbiamo un bello notizie speciale, girato, potete vedere il video sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli, un bello notizie tutto registrato nel cortile di Radio Popolare. Che roba!
No.
Sì.
Ah, perché oggi c'è stato un momento, no, ero a casa a riparare i podcast, è stato un momento molto molto bello e unico, bello oggi, un momento.
Eccolo qua.
Il notiziario bello!
Bello! Notizie
buone!
Bello!
Una sigla ancora più bello!
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 Notizie.
Bobine. Eccole qua, le bobine.
Bello.
A cosa servono le bobine?
Le bobine è ancora un segreto, ma verranno montate una sull'altra e gireranno.
Bello.
Bello.
Notizie.
Bobine.
Bello.
E ringraziamo Giovanna. Ringraziamo Giovanna che ci ha regalato le bobine.
Bello.
Giovanna grandissima. Devi dire anche tu bello.
Bello.
Notizie.
Notizie.
Bobine.
Bobine.
Grazie Giovanna.
Prego.
Bello.
Avete ascoltato?
Bello.
Notizie.
Molto bello.
Allora, a proposito di bello notizie bobine, un paio di call to action, come dicono i re dei manager del marketing. La prima call to action, a chi è che stai scrivendo? Allora, puoi smettere di usare WhatsApp quando sei in onda?
Sto scrivendo al nostro reparto tecnico perché ho ravvisato un'inesattezza.
Guarda, lì.
Ho ravvisato un errore del nostro sistema automatico, glielo segnalo.
Non puoi...
Perché la trasmissione doppio click, o detta anche double click,
sì?
Non c'è.
Non c'è.
E al posto di double click c'è una trasmissione inesistente.
Non si c'ha GPC?
Ma forse l'ha fatta ChatGPT contro Marco Schiaffino, sì. Ritenuto probabilmente il nemico number one delle macchine.
Scusa, sentiamo cosa ne pensa.
ChatGPT della morte del Papa?
No, ChatGPT, ci sei?
Eccomi Disman, dimmi pure.
Io sono un mito sempre, vero?
Assolutamente sì, un mito di simpatia o cultura.
Grazie. Senti, ma cosa ne pensi invece di Marco Schiaffino? Insomma, uno un po' così.
Marco Schiaffino è un giornalista e divulgatore molto competente, specializzato in sicurezza informatica. Ha un approccio chiaro e accessibile anche su temi complessi. Ti incuriosisce qualcosa in particolare di lui?
Beh,
a me sì, incuriosisce questa leggenda secondo la quale ha inventato un cocktail che si chiama Harambenjo.
Ah, la leggenda del cocktail. Non so se sia vero, ma se l'ha fatto sarebbe un bel colpo. Magari possiamo inventare una ricetta ispirata a lui. Che
dici?
Possiamo farlo, cioè GPC. Però
ci stronca subito la ricetta ispirata a Marco.
Ma hai sentito, lo sapevi che è morto il Papa o non sei aggiornata?
No, non lo sapevo. Controllo subito se ci sono aggiornamenti a riguardo. Un attimo.
Dove cacchio è stato ieri?
Non lo so.
Adesso sta controllando.
Hai controllato?
Non ho trovato tracce ufficiali di un cocktail col nome Harambenjo. Ma se fa leggenda, potremmo inventarlo noi.
Questa è una chiara allucinazione.
Niente.
Forse ne abbia avuto uno di più di Harambenjo,
il nostro
ChatGPT.
Vabbè, allora no, call to action, dicevamo la prima riguarda la cosa che dicevamo poco fa, che tutti si sono già dimenticati. Stiamo cercando dei concorrenti per il nostro mega
live big freak show.
C'è una parola in più quest'anno.
Allora, uomini, donne, cani, va bene tutto. Scrivete a poverimabelli@radiopopolare.it. Ce ne mancano un paio, la selezione è molto dura. I primi che scrivono sono dentro.
Sì.
E possiamo già dire che c'è un premio per tutti, uno splendido pacco dell'erbolario, signori.
Per avere una pelle liscia, una pelle lucente, per avere la pelle come le chiappe di un...
Teenagers,
o di un... anche di un...
neonato.
Di un neonato, sì. Le guanciotte di un neonato.
La seconda call to action riguarda il promaggio. Sono in cerca di inviati, corrispondenti, anzi da dove volete voi. Basta che ci sia qualcosa relativo al giorno del promaggio e basta che non sia a Milano, perché Milano è già coperta. Quindi fatevi vivi e fatevi vive. 02 poverimabelli@radiopopolare.it.
Abbiamo un aneddoto da raccontare. Sai cosa ti direi? Manda la sigla.
La nostra?
Di bello notizie.
Ah, di bello
notizie. È una bello notizia. Va rimandata.
Vai.
Bello?
Notizie.
Notizia?
Bello.
La settimana scorsa è venuto qui Fabio dalla Germania, un ascoltatore, nonché importante scienziato, che sta facendo una ricerca su...
In realtà è un tecnico, eh?
È uno scienziato. Vabbè. Sta facendo una ricerca di materiale d'archivio su una stella, su una cometa. E questo materiale è stoccato su un antichissimo supporto che non si riesce a leggere. Non dire sì così che mi fa innervosire! No, non racconto più.
Dai, racconta!
No, mi fai incazzare, Disma. Cioè, è una cosa bellissima.
Raccontala, finisci.
Solo perché non c'entri tu. Ma solo perché è grazie a me.
Ma non è vero, gliel'ho trovato io l'aggancio.
Solo perché è grazie a me che ha trovato il computer con su un sistema operativo desueto.
Ah, è vero,
l'unico
è vero.
In grado di leggere quei supporti. E grazie a un mio compagno di basket dei Monkeys... potrà finalmente avere accesso a quei dati.
Leggere gli dati
della cometa di Halley.
Non l'avevi detto?
No, ho detto una cometa, era la cometa di Halley. Sì.
La cometa di Halley. Quindi
che ripasserà solo, mi sembra, nel 2048, quindi bisogna muoversi.
Un applauso ad Alone, tutti a casa!
No,
bravo!
No, vorrei di più, grazie. Di più!
Bravissimo!
No, così va bene, grazie.
Norma De Cavillis!
Buonasera.
Buonasera Norma.
Anche tu un applauso ad Alone.
Grazie mille.
E poi si offende.
Grazie Norma. Allora Norma, è tutto ok?
Tutto bene.
Tutto ok.
Ma il tribunale è aperto in questi giorni o fa vacanza?
Ma in questi giorni è aperto.
Aperto.
Sì.
Mamma mia, e quando dicono che la giustizia in Italia lavora al rallenti, quanto fango!
Molto fango, sì.
Norma.
Tanto la macchina del fango è sempre diesel, tra l'altro, è sempre accesa.
E inquina. Allora, Alone, lì sotto la cosa hai le domande per Norma De Cavillis. Ricordiamo, scrivete a poverimabelli@radiopolare.it se volete risparmiare i soldi dell'avvocato e se volete capire come fare a truffare il prossimo incuneandovi tra gli articoli del codice civile.
Eh sì, tra i busillis. Allora, Norma, credo che le prime due risposte voglia darle in maniera molto sbrigativa, ma noi le leggiamo lo stesso. Sono appena stata dal parrucchiere e il risultato è un disastro. Avevo chiesto un castano naturale per andare a fare strage di cuori alla disco dance. E invece mi sono ritrovata con una tinta nera che mal mi si adatta. Secondo lei, signora avvocata Norma De Cavillis, ho diritto a farmi sistemare gratuitamente i capelli da quei maledetti dei parrucchieri? Oppure posso almeno chiedere che mi paghino le spese se vado da un'altra parte?
Vado anche con la seconda?
Sì, dai. Vai con la seconda.
Vado con la seconda. Allora, la seconda è questa. Ho lasciato delle camicie in lavanderia per farle stirare e una me l'hanno restituita bella bucata. La titolare insiste che fosse già così, ma la camicia era praticamente nuova. Non ho però delle foto che provino il suo stato iniziale, perché di solito non fotografo le mie camicie.
Molto male, quando si va in lavanderia si fotografa tutto.
Secondo lei riesco a ottenere un rimborso biologico e morale?
Allora, partiamo dalla prima. Sicuramente il parrucchiere è tenuto a svolgere la prestazione a regola d'arte, attenendosi alle richieste della cliente, richieste che mi auguro siano state percepite anche dagli altri presenti dal parrucchiere, insomma. Quindi se si rende inadempiente, certo, il cliente potrà ottenere un risarcimento danni che sia chiaramente rapportato al danno lamentato. Per cui la prima ipotesi prospettata di ottenere che vengano risistemati gratuitamente è assolutamente la soluzione da preferire e può ottenerlo certamente. Però la lamentela deve essere immediata, cioè non facciamo passare giorni, cioè, non appena finisce di terminare i capelli dobbiamo far presente che il risultato non è di nostro gradimento perché non corrisponde a quanto avevamo richiesto.
E per il buco nella camicia?
Allora, quella è un po' più spinosa, perché già precisa che non ha la prova del fatto che la camicia fosse integra precedentemente. Certo, si può sempre provare e scrivere una raccomandata entro il termine di 8 giorni, però è difficile per noi provare di aver ricevuto un danno. Poi sarebbe opportuno anche allegare lo scontrino di acquisto di quel, per capire un po' di quali valori stiamo parlando. Quindi la situazione si fa un po' più complicata. Però si può creare la situazione in cui si riesca a provare questa circostanza, e se si ha la capacità di provarlo, magari si può andare fino in fondo.
Ecco, per esempio, una foto con un mio amico che indosso con la camicia lì. No.
Ma sì, ma no, perché dipende da quanto. Allora, ad esempio, la sera prima un amico è venuto a casa nostra a dormire da noi e siamo andati insieme ad una festa. La sera prima la camicia era integra, il giorno dopo la si porta in lavanderia, abbiamo un test che può testimoniare che la sera prima, quindi prima di portarla in lavanderia, era integra la camicia. Ma questa sarebbe un'ipotesi perfetta.
Ma va bene il test anche se è un test di parte, però se è un mio amico, no?
Vabbè, però non importa, non è inattendibile, non è inattendibile. Okay. Viene considerato male. Poi è chiaro che non arriveremo mai in giudizio per una cosa del genere.
I nostri amici sono inattendibili perché a metà del tempo sono nei paradisi artificiali. Allora, e quindi allora, perché 8 giorni, diceva Norma?
Quello è il termine da rispettare, però sì, 8 giorni sarebbe il termine entro cui fare la denuncia.
8 giorni, perfetto.
Sì,
allora,
sì.
Prima di andare avanti con le domande, segnalo a un'ascoltatrice o ascoltatore, non ricordo più, che aveva fatto una domanda molto lunga sulla cacca di cavallo.
Sì.
E gli dice, purtroppo non rispondiamo perché non fa parte delle sue competenze, giusto?
Non ho letto la domanda, però probabilmente non è di mia competenza.
È diritto veterinario quello. Sì.
Era la riassumo, giusto per dare soddisfazione anche a chi l'ha scritta. Sostanzialmente diceva: perché la cacca di cane per le strade va tirata su e vicino a casa mia c'è un maneggio e pieno di cagate di cavalli dappertutto.
Molto enormi.
Perché non le tirano su?
Bisognerebbe capire cosa dice il comune. Magari dice che anche quelle non vanno tirate
su. Esatto, è una questione del comune. Vabbè, ma andiamo avanti con
con una domanda. Questa qua è un nodo importante. 2 settimane fa ho comprato una lavastoviglie in un centro commerciale, però adesso non funziona più. Il negozio dice che devo rivolgermi al produttore e aspettare che venga riparata con i suoi tempi. Non posso pretendere invece che mi diano direttamente una lavastoviglie nuova subito, istantaneamente, allo schioccare delle mie dita?
Ma sì, direi che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi, che la rendano idonea all'uso a cui è destinato o che ne diminuiscano il valore. Per cui ha diritto assolutamente alla sostituzione dell'apparecchio, anche perché avendolo acquistato da poco non credo che si sia logorato in queste 2 settimane, è quasi impossibile. Si tratta di elettrodomestici che hanno una durata di almeno 10 anni, per cui evidentemente c'è un problema insito all'apparecchio, all'elettrodomestico, per cui certamente ci sono varie soluzioni. Può essere può ottenere la sostituzione, può ottenere la risoluzione del contratto e ottenere rimborso, oppure può anche pretendere che venga riparata. Una di queste soluzioni.
Dal negozio o dal produttore? Scusa, mi sono perso.
Dal negozio, assolutamente dal negozio.
Ah, dal negozio.
Il venditore che è responsabile. Chiaramente bisogna dar prova di aver acquistato quell'elettrodomestico e in quel posto, e quindi bisogna dare prova, bisogna produrre la fattura, quello che ci è stato consegnato,
okay.
Lo scontrino.
Ok, chiaro.
E allora, cominciare anche in questo caso,
Sempre.
Cioè, nel senso, mandare una letterina, una raccomandata
è sempre meglio. Allora, ultima domanda.
Bisogna proprio farlo. Deve essere.
Norma, lei è esperta di diritto canonico? Ha fatto un paio di esami, li ha fatti.
Un esame, sì, un esame di diritto canonico ed uno di ecclesiastico.
Quindi, quindi conosce almeno un camerlengo in famiglia, ce l'ha.
Ragazzi, mi trovate impreparatissima.
Parleremo di conclave la prossima volta per capire come funziona.
E mi sa che sarà il tempo del conclave martedì prossimo. Due martedì. Sì.
Allora mi dovrò rivedere un po' di cose.
Allora, mi hanno rubato il telefono.
No, quando, Disma?
No, non a me, la domanda. Allora, mi hanno rubato il telefono.
No, quando, Disma?
No, la domanda, dico, quella che sto facendo a Norma.
Sì.
Mi hanno rubato il telefono in palestra mentre ero sotto la doccia a insaponarmi i miei bellissimi ciuffi. La palestra però dice che loro non c'entrano niente perché i furti sono comunque insiti nella natura umana e soprattutto avevano messo i cartelli appiccicati negli spogliatoi declinando ogni responsabilità per furti o smarrimenti. ma visto che comunque pago salato puntuale un abbonamento che include anche l'uso delle splendide docce, posso ugualmente chiedere i soldi sonanti alla palestra e mi devono comprare un cellulare ultimo modello nuovo?
Dipende. Dipende da dove è stato posizionato e dipende anche se, appunto, dipende dall'incuria del proprietario, nel senso che se è stato posizionato all'interno di un armadietto, ad esempio, addirittura lasciato alla reception o persino una cassetta di sicurezza, allora in quel caso la responsabilità sarebbe del gestore, perché ha ricevuto un oggetto in custodia. Invece nel caso in cui il proprietario del telefono ha lasciato quest'ultimo su una panca, mi pare di capire che versiamo in questa situazione, su una panca dello spogliatoio e poi si è andato a fare la doccia, allora in quel caso è stato poco diligente e quindi la responsabilità ricade integralmente sul proprietario del cellulare. Importantissimo sottolineare che le dichiarazioni volte ad escludere o a limitare la responsabilità del gestore sono nulle, quindi il fatto che ci sia il cartello che dica non siamo responsabili di eventuali furti o altro non esclude la responsabilità del gestore della palestra, assolutamente, però è opportuno metterle perché vale un po' come monito, no? Per chi entra nella palestra, io li lascerei, insomma, se fossi un gestore li lascerei, però non esclude la responsabilità del gestore. La responsabilità è strettamente legata al posto in cui è stato lasciato questo oggetto. Il gestore di una palestra in sostanza non garantisce il furto di un oggetto che è lasciato incustodito.
Intanto c'è Alb che si lamenta perché non abbiamo mai risposto. Alb, il nostro ascoltatore che tempo fa fece una domanda su giri di scommesse nel dark web, al quale non abbiamo mai dato una risposta perché era un campo che non attiene al civile.
No, il diritto penale, quindi Alb, penale. Sei un ciffone della giurisprudenza e non, a Norma De Cavillis non ti risponderà mai.
No. Norma, però un piccolo, diciamo appunto non a te ma alla legge, cioè il fatto di dare per scontato che se lasci una cosa in un posto te la ciulano, è un po' un proprio un, come si dice, un buco cognitivo nostro, cioè nel senso non dovrebbe essere così, no?
Beh, però dipende. Ripeto, se l'abbiamo inserito in un nostro addendo e poi nell'armadietto, ci sta che sia responsabile la palestra, perché comunque noi siamo responsabili di tutti dei nostri oggetti di prima necessità. Ormai è un oggetto di prima necessità il cellulare. Per cui, no, io invece sono d'accordo in merito a questa.
Tu sei d'accordo.
Sì, ma è chiaro che poi in un eventuale giudizio ognuno dice la propria, e non escludo neanche che ci possa essere una sentenza
filosofica
a favore del sì, che magari possa invece decidere in maniera diversa, perché il diritto non è una scienza certa. A volte ci sono diversi orientamenti su una stessa situazione, su una stessa fattispecie. In questo caso mi sento di dire che è più facile che non venga riconosciuta la responsabilità del gestore proprio perché questo cellulare è stato lasciato in balia di se stesso in uno spogliatoio.
Perfetto.
Improvvidamente. Grazie Norma. Esatto.
Buona giornata.
A presto.
Arrivederci, buona serata.
Ciao, ciao. Norma De Cavillis, il nostro faro nella notte delle tempeste giudiziarie. E speriamo anche il vostro. Diamo la linea al GR e poi torniamo. Eh no, sto aspettando che tu dica qualcosa.
Lina GR, poi torniamo.
Risolverà, paga la cauzione,
scusami, mi hai fatto volare le cuffie.
Non le avevi ancora
con questa tua tromba veramente importante. L'ho ma dato. Sei un po' il Roy Paci di Via Ollearo tu.
Volevo proprio sentirmelo dire. A sì. proposito di Roy Paci, il 1° maggio, grande festival patrocinato da Diodato e Roy Paci e tanti altri, faremo una diretta tra le 3:30 e le 5:30, dove seguiremo anche, tra le varie cose del 1° maggio, il 1° maggio di Taranto, che poi si chiama 1° maggio. Qua ci sarò io, là ci sarà la mitica Serena Tarabini, che presenterà sul palco lo show, e la chiameremo, la importuneremo.
Ma è un mega live big show?
È solo un mega live show.
Big.
No, senza quiz.
Non quiz. Freak?
Neanche.
No, perché non ci sei tu.
Ma voi che il 1° maggio sarete in giro per manifestazioni, cose, case, eccetera, eccetera, non a Milano ma nel resto d'Italia e del mondo, fatevi vivi, poveri ma belli, @radiopolare.it, che mi serve il vostro punto di vista a destra ed soprattutto a sinistra. Andiamo a proposito di manifestazioni, cortei nella nostra striscia di avvicinamento. Mi raccomando però, Alone, questo 25 aprile che sia sobrio.
Allora, sì, ci suggerivano prima, mi sembra un'ottima idea, sì. Simone, che ci suggerisce di cantare in 100.000 Bella Ciao, ma in AMSR mode.
Possiamo provare?
La mattina mi sono svegliato. No, devi fare i versi orgasmali.
Scusami.
Non è così.
No, perché la mattina comunque, la mattina c'hai anche
bella ciao. E così.
Però deve essere un po' più
bella ciao. E serve per far addormentare i fascisti, che poi finiscono nei tombini.
Esatto, e scivolano, sì. Intanto chiediamovi altri suggerimenti, al 331-6214-013. Come organizzarci in modo rigorosamente sobrio, lo ha chiesto il governo in virtù dei 5 giorni di lutto per il Papa.
Non andate a fare in giro a fare frizzi e lazzi in questi 5 giorni, che lo sappiamo che siete degli sbregamandati, esatto. Voi là fuori.
Lasciate a casa quelle bandiere rosse, lasciate a casa le trombette, pepe,
i coriandoli, quelle robe di raganelle,
esatto.
No, basta, niente di tutto ciò.
No, striscioni in colori sgargianti, un bel nero,
no, bombolette
grigio.
Con la schiuma da barba,
no, esatto, e neanche le, come si chiamano, non le stelle filanti, quelle, le girandole, quelle che girano col vento, no, neanche quelle. No. Sobri il 25 aprile, molto tranquilli, se no manganellate nei denti.
Esatto, no, e anche no birra.
Birra. Soprattutto
no, acqua birra. Liscia, se neanche frizzante.
No, neanche
non c'è niente di cui frizzare.
Allora, noi continuiamo nella nostra striscia di guerriglia odonomastica con sobrietà, mi raccomando, col nostro ospite Davide, parlando oggi di Salò. Domani saremo a Lodi e chiuderemo il 24 proprio con l'ingresso del antifascismi a Milano. Oggi però appunto siamo a Salò. Perché ridi?
No, l'ingresso degli antifascismi mi faceva ridere, sì.
A Salò. Andiamo tra l'altro nella Repubblica proprio.
Beh, no, insomma, Salò uno pensa sarà tutto un florilegio di vie fasciste, ma probabilmente non è così.
Buonasera Davide.
Buonasera, ciao.
Buonasera,
ciao Davide.
Allora, anche tu con il tuo gruppo, parte del network di guerriglia odonomastica, come vi autoidentificate a Salò, voi che avete fatto questo lavoro di odonomastica?
Ma abbiamo difficoltà nell'autoidentificarci con una sigla, perché appunto cerchiamo di fare da coordinamento dei numerosi gruppi che ci sono e sono sparsi per il lago, quindi ho difficoltà a offrirti una risposta che sia univoca, però tendenzialmente direttamente o indirettamente tutte le iniziative che si occupano di storia essenzialmente del Novecento, connotate in chiave un po' militant, non direttamente ma in termini di collaborazione, magari siamo tendenzialmente parte.
È un po' un pantano ermeneutico, un livello di complessità superiore.
Nel senso che faccio la battuta sui miei predecessori di Reggio, c'è un grado di difficoltà di un tipo diverso di quello di occuparsi
di
certe tematiche rispetto alle nostre contrade, che appunto sostanzialmente rubando uno slogan a un gruppo di amici di Salò che hanno organizzato un'iniziativa lo scorso 27 ottobre, tutti noi direttamente, gli altri soci e compagni, cerchiamo di far sì che diciamo, non venga fatta di tutta Salò un fascio, che era lo slogan della manifestazione convocata. Nel senso che la storia della Repubblica Sociale, naturalmente, in quanto diciamo storia tetra dei 600 giorni, è rimasta appiccicata al nome della località e noi ce la tiriamo dietro, volenti o nolenti, diciamo in merito a, appunto, quando uno va in vacanza e dove sei, anche chi non è di Salò, come il sottoscritto, che non è direttamente di Salò ma di un paese vicino, ti spieghi per indicare il posto che dici vicino a Salò e parte il sorrisino, diciamo, siamo un po' reazionari rispetto a questa dinamica e quindi a un certo punto ci siamo organizzati da ormai 3-4 anni a questa parte per cercare di come dire, tirare sulla bandierina per dimostrare al mondo che oltre ciò che è associato ai 600 giorni appunto c'è anche altro. E appunto, tra l'altro, fa un po' ridere perché la definizione di Repubblica di Salò è un po' apocrifa, nel senso che Salò in quanto località di per sé non c'era presenza particolare di strutture ministeriali, nel senso che tutta la RSI aveva strutture distribuite per il nord Italia con particolare presenza attorno al lago di Garda, soprattutto sulla zona bresciana, per tutta una serie di questioni che non sto qui a rompervi le balle spiegandovi il perché e per come, però sostanzialmente, siccome Salò era la capitale di tutta, chiamiamola, la sponda bresciana del lago di Garda, la sponda lombarda del lago di Garda, hanno fatto una parte per il tutto e gli è toccata ai poveri appunto abitanti di Salò e per appunto per riflesso a tutti noi che gravitiamo nell'area, diciamoci. Tornando al discorso di prima, quando ci chiedono da dove venite, dobbiamo sempre dirgli da vicino a Salò e fare il sorrisino.
Senti, ma questi 600 giorni, dicevamo all'inizio, ma tutta l'Italia, adesso abbiamo imparato, insomma, e anche Milano, come l'abbiamo detto tante volte, ha delle vestigia odonomastiche pazzescamente ispirate al periodo coloniale, soprattutto. È un periodo appunto che un po' misconosciuto, che però in realtà è sulla bocca nostra tutti i giorni, perché ci sono tantissime strade e piazze che si rifanno a quel periodo lì, immagino che anche a Salò, ma il tempo della Repubblica Sociale ha lasciato delle tracce oppure le aveva lasciate e sono state comprensibilmente giustamente spazzate via subito dopo?
Diciamo, nella mentalità di alcuni soggetti decisamente, però vabbè, quello è un mal comune, temo, un po' diffuso. Sostanzialmente dalle nostre parti è successa una roba per certi versi più sofisticata, nel senso che c'è stata una presenza anche per certi versi abbastanza spinta subito dopo la seconda guerra di movimenti sovversivi fascisti, per chi è cultore della materia. Per capirci, i FAR, che erano i fasci d'azione rivoluzionaria prima che si costituisse l'MSI, erano sostanzialmente quelli che cercavano di fare la guerriglia armata diciamo, in difesa del passato regime. Però la roba interessante, che poi la ragione per cui diciamo, le vestigia non si vedono subito, è che una delle ragioni sulle quali non volevo tediarvi, ma che mi tocca, stante la domanda, tediarvi, per cui i tedeschi scelsero proprio Garda come luogo di collocazione dell'RSI, era la presenza di numerosi alberghi che diciamo si prestavano a diventare sedi, a essere utilizzati come sedi per appunto attività, chiamiamole, pubbliche, tante camere, tanta capacità ricettiva. E quindi attualmente numerosi di questi posti sono ancora tornati nella loro, diciamo, numerosi di questi luoghi che sono stati durante il periodo dell'RSI sequestrati per ragioni di servizio, passatemi la blasfemia, e attualmente sono tornati a essere quello che erano, cioè alberghi, oltre che appunto ad esempio le strutture pubbliche come erano le scuole. Io ho fatto le scuole elementari in quello che era il Ministero dell'Interno della RSI. formalmente era collocato lì. Quindi appunto numerosi alberghi.
Ma non rimangono tracce visibili, nel senso erano alberghi, sono alberghi, ma non ci sono su fasci o
aquile.
Sulle mie scuole c'è una colorazione mimetica esterna ancora messa che ricorda la guerra che c'è stata, però è stata fatta questa operazione in anni 90, quindi periodo di senso lato memoria condivisa, pacificazione, tutte queste cose qua, di apporre al di fuori di questi luoghi ministeriali, chiamiamole, delle targhe del tutto anodine che non dicono niente. Qui aveva sede il ministro dell'interno, qui aveva sede il ministro degli esteri, qui aveva sede l'ispettorato del dipartimento della razza, quindi appunto luoghi che hanno una storia veramente atroce e appunto sono stati, diciamo, connotati in chiave, se posso, non usiamo questa formula qua, sono stati turistificati, cioè una storia che era molto spigolosa è stata resa digeribile attraverso un'operazione di marketing territoriale barra politico, diciamo critica, oggettivamente discutibile, ma per un po' indorare la pillola legata a quel periodo. La grossa spinta in questa chiave qua la dà un altro luogo che per noi è emblematico del nostro territorio, che spesso non si associa, che è Gardone Riviera, inteso come non solo luogo dove c'è la RSI, ma come ultima dimora su questo mondo di quel simpaticissimo poeta e
caro D'Annunzio,
e Versore, che era D'Annunzio, perché quello appunto ha passato quasi 20 anni della sua vita a Gardone, erigendo questo monumento gigante che è oggettivamente un patrimonio culturale molto rilevante, occupa, diciamo, se non ci fosse stato quello immagino che i luoghi sarebbero stati impestati di villettine di seconde, terze e quarte case, quindi da certi versi ben venga la presenza del Vittoriale, ma il problema è che il racconto che viene fatto per ragioni vuoi di statuto del Vittoriale e vuoi per appunto come si può dire, ragione sociale della ditta che è stata costruita da D'Annunzio vivente in vita, che non avevo ancora visto a che cosa avrebbe condotto la Seconda Guerra Mondiale, tutta una mega marchetta sul culto della sua personalità, eretta da lui stesso con i soldi di noi altri, perché appunto gliel'ha pagata ai tempi, diciamo direttamente o indirettamente, ma soprattutto direttamente Mussolini. E quindi appunto questo luogo che cuba la bellezza di 300.000 turisti l'anno scorso, l'anno, paganti per accedere, sostanzialmente è diventato un luogo di, un parolone, egemonia culturale per un certo tipo di racconto storico che poi è tracimato nel resto del territorio.
Guarda, è tracimata fino a qua, in Via Ollearo, perché uno dei due conduttori di questa trasmissione spesso scrive poesie futuriste ispirandosi ad D'Annunzio, e mi sto riferendo al mio collega Alessandro Diego.
Allora, io mi rifaccio di più al Marinetti che sfidò la luna che si specchiava nel naviglio, ma comunque anche il D'Annunzio sappiamo bene essere un nume tutelare di noi,
noi avanguardie,
noi neoniciani certo. Avanguardisti del primato del maschio.
Certo. Si può dire che culo la radio? Non
si può. Si può. Okay. Senti, ma a livello di nomi invece, proprio di strade, di vie, di zone, quartieri o targhe, eccetera, c'è qualche nome di fascismi meno no, cioè via Benito Mussolini, insomma, darebbe nell'occhio
un po'. Sì,
ci sono delle vie, delle zone, dei quartieri, delle targhe dedicate a personaggi oscuri del fascismo,
ma equivoci.
Noi abbiamo un identificato come nostro nome tutelare in sedicesimi, perché appunto è una storia poco nota in certi ambiti, ma in altri molto, molto nota, molto spinta. La figura di Sergio Bresciani, che è molto, come dire, problematica, e quindi in rapporto alla quale non abbiamo ancora organizzato attività di, chiamiamola, agitprop, perché sostanzialmente era questo ragazzino quindicenne scappato di casa per 3 volte, la terza delle quali è riuscito effettivamente a raggiungere la Libia quando aveva 15 anni, è riuscito a arruolarsi nell'esercito che ne aveva 17 dopo 2 tentativi non riusciti per andare a combattere la Seconda Guerra Mondiale in Libia appunto. Naturalmente è morto nel 42 come figura, diciamo, naturalmente medaglia d'oro al valor militare, perché è morto combattendo, difendendo l'ardimento, eccetera, eccetera, eccetera. E Però sostanzialmente dal nostro punto di vista rappresenta un po' tutta la parte, che, appunto uso il termine usato prima, turistificata del racconto di quel periodo lì, nel senso che questo sostanzialmente era un soldato bambino che subendo la propaganda del fascismo si è immaginato guerriero, è scappato di casa a 15 anni per andare a combattere e ci ha lasciato le penne. E la cosa interessante è che diciamo, questa piazza è proprio su Salò, davanti all'ospedale, e è stata dedicata, finita la guerra, quando l'atto di durante la resistenza più eclatante che ha interessato la nostra zona, non il più tragico, perché ci sono stati anche degli, diciamo, degli eccidi di partigiani sui monti immediatamente alle spalle di Salò, ma sostanzialmente era stato catturato un commissario politico di una brigata delle Fiamme Verdi, era stato portato in ospedale nell'attesa di curarlo per poi fucilarlo il 23 di marzo, che era la data di fondazione dei fasci, e quindi appunto come regalo Mussolini volevano fucilarlo proprio in quella data, e quindi l'hanno catturato attorno la prima settimana di marzo, l'hanno portato in ospedale piantonandolo, e in questo ospedale in Salò è scesa una pattuglia di partigiani che, travestiti da medici, hanno fatto un'incursione e sono riusciti a liberarlo. Durante l'azione però uno di questi partigiani, uno di questi quattro partigiani che ha fatto questo colpo all'ospedale di Salò, che è il modo in cui viene chiamato questo accadimento, è morto. È interessante che appunto questa piazza porti il nome di questo povero ragazzino, anziché di questo partigiano che è morto, che aveva anche lui comunque 19 anni.
E non c'è nessuna via o piazza che ricorda il partigiano?
No, in Salò no. E l'altra roba, l'altro dato, diciamo, che rende questa storia poco semplice, è il fatto che associando il pensiero, ed è molto attuale, nel senso che associando di Salò era una delle vittime dell'attentato di Piazza Loggia, quindi salto al 1974 rispetto al 1924, che è l'anno di cui era questo ragazzino morto poi nel 42 in Libia. Una delle vittime di Piazza Loggia era di Salò. Ora, se pensiamo a 15 anni fascisti, negli anni 70 erano quelli che, diciamo, sentenza di primo grado di non più di 15 giorni fa, erano quelli che andavano a mettere le bombe, tra cui quella in Piazza della Loggia, appunto questo signore che vive in Svizzera attualmente, che si chiama Marco Toffaloni, e che è stato condannato proprio 2 settimane fa per aver collocato la bomba in Piazza Loggia, che ha ucciso uno di Salò, appunto. Immaginarsi 16 anni fascisti dalle nostre parti non è una cosa, come si può dire, piacevole, come da nessun'altra parte, ma del tutto neutra anche dal punto di vista di quello che è il racconto storico, proprio perché noi afferriamo a, appunto, Salò è la capitale, che per noi è il posto dove c'era l'ospedale, dove c'era una volta il tribunale, dove abbiamo tutti fatto le scuole superiori, perché i plessi delle scuole superiori erano quelle, ma sostanzialmente veniamo sempre ricondotti appunto all'esperienza dei 600 giorni.
Perdonaci Davide, dobbiamo chiudiamo con questo tuo racconto che partiva da lontano e arriva a pochi giorni fa con quella sentenza, il percorso onomastico di Salò, perché dobbiamo andare la linea a Esteri, la trasmissione che viene dopo di noi. Nel frattempo voi a Salò per il 25 aprile in modo
sobrio,
un po' sommesso, cosa fate?
Ma sobrio non lo so, nel senso che era stata organizzata una festa.
Sobrio.
Il 26,
Davide, siete
scolano moderno. Il 27 invece a Salò, dove sarà più sobrio, perché finisce alle 10 di sera, perché la Hospital Arci Zambarda, che è il nome appunto di questa vittima della strage di Piazza Loggia di Salò, qui dedicato all'Arci.
Però la parola festa non va bene, diciamo ritrovo.
Sì, perché sai,
una mesta celebrazione.
Oh, perfetto.
Finché dura.
Bravo.
Perfetto.
Grazie.
Grazie Davide,
ciao,
un saluto.
Presto, ciao.
Grazie.
Buon lavoro.
E adesso Disma, andiamo con un passo lento, sì, un'espressione contrita, le mani dietro la schiena e lo sguardo basso verso il frigorifero dell'area break a stappare una birra poco alcolica.
Esatto, ringraziamo Fabio da München che ce l'ha portata direttamente da là, mentre diamo un saluto e la linea a Esteri. Noi torniamo domani alle 18. Ciao a tutti,
a domani.